Francesca, che si trova alla Jungle a Calais, per avere un aggiornamento sulla situazione. Ciao Francesca.
Ciao.
Allora, ci puoi un po' raccontare come stanno andando le cose adesso? Si parlava di un'interruzione delle operazioni di sgombero ieri alle 17, ma oggi avrebbero dovuto riprendere. Come stanno andando le cose?
Sì, sono ricominciate intorno alle 8 di stamattina. E l'idea, appunto, parlando un po' con le persone, era di salire sui tetti delle case, perché ieri non era successo niente alle persone che stavano resistendo sempre le case, mentre stamattina, appena arrivati, hanno forzatamente tirato giù e picchiato una ragazza incinta iraniana con suo marito, messo le manette e portati via. Non sappiamo dove sono.
Erano persone che erano su un tetto?
Sì, perché si pensava che, appunto, non li avrebbero toccati, invece non è così. Le operazioni di sgombero stanno andando molto più rapidamente rispetto a ieri, anche perché c'è un po' meno gente, ma anche ieri, nel senso che al mattino ovviamente c'è meno gente che al pomeriggio. Infatti anche gli scontri ieri sono cominciati al pomeriggio. Molta più polizia, 2 water cannon, insomma sì, siamo circondati.
Ho capito. Senti, ci vuoi raccontare un po' come è andata ieri? Noi abbiamo letto le cronache dei giornali, ma è importante anche sentire la cronaca di chi c'era ed era assieme a quelli che resistevano.
Certo, ieri quando è cominciato lo sgombero, c'è stata poca reazione da parte delle persone, anche perché ovviamente sono molto spaventati da quello che può succedere. Non sanno bene come reagire alla violenza della polizia. È scoppiato un incendio che ancora non si capisce bene come sia avvenuto. Molta gente è accorsa per vedere l'incendio, la polizia dal nulla è stata a sparare gas alla gente, e la conseguenza è stata che, appunto, la gente ha iniziato a scontrarsi con la polizia, con pietre, con qualsiasi cosa. È stato molto lungo lo scontro, gas, rubber bullet, tutto quello che c'era. La gente non voleva, è arrabbiata, c'è una rabbia allucinante. Sono scoppiati altri 5 incendi, altre case. Insomma, è stato veramente è venuto tutto così, senza riuscire a comprendere come avvengano le cose, anche perché poi l'area di sgombero non è piccola e la polizia è tantissima.
Chiarissimo. Insomma, senti, sì. Oggi ai giornali il prefetto ha dichiarato che la responsabilità degli scontri è tutta dei no border.
Solite robe. Io penso che, nel senso che le persone non abbiano lì nessuno che gli dica cosa devono fare, nel senso che se una persona vuole scontrarsi con la polizia non ha bisogno di una no border o di un europeo che gli vada a dire qualcosa, giusto? Cioè, nel senso,
beh, ovviamente sì, ma non è altrettanto ovvio per...
No, chiaro, ma io ho smesso di sentire quello che dice la gente che non capisce niente, nel senso che poi qua è pieno zeppo di volontari che, anzi, cerca in tutti i modi di frenare le azioni delle persone, ma proprio in tutti i modi, dicendo esattamente cosa devono e cosa devono fare. E io mi dissocio anche da questo, perché penso che la gente sappia cosa vuole fare e cosa va incontro. Poi tutto quello che dice il prefetto, guarda.
Ma chi sono questi volontari che fanno, diciamo, un po' azioni di pompieraggio delle lotte?
Sono volontari soprattutto dell'Auberge dei Migranti, si chiama, di questa associazione di volontari che più che altro fa distribuzione di vestiti, di coperte, che aiuta la costruzione delle case che ora stanno venendo distrutte. Insomma, sì, c'è molto, molto, sono tanti, loro sono proprio tanti, e ieri c'era proprio questo in giro alle persone che se vedevano qualcuno con una pietra o cosa, gliela cercavano di togliere la mano, di non fare questo, non fare quello, stiamo indietro.
Insomma, svolgono un ruolo che, insomma, a me è capitato di vederlo qui a Torino con certe associazioni di fra virgolette rom, che poi in realtà avevano una funzione di pompieraggio nei confronti di chi cercava di resistere allo sgombero. Qui siamo di fronte a una situazione analoga.
Ma poi sì, è così, e tanto non è che, cioè, non fanno che aumentare poi la rabbia delle persone, perché se io voglio dire agire, voglio dire agire, nel senso. Insomma, c'è anche un po' di, appunto di conflitto tra appunto magari il Cale Migrant Solidarity e loro, perché abbiamo modi di vedere diverso, no? Quindi se io vedo una persona che voglia di, che non mi viene da fermare nessuno, non mi viene da dire a nessuno cosa deve fare.
Ma questo mi sembra logico, ciascuno, come dire, di fronte allo sgombero della baracca dove vive, decide che cosa.
Ma sì, anche perché questa gente non sa cosa va incontro, capito? Nel senso che le soluzioni proposte dal governo sono ridicole e assurde e non hanno senso, perché non c'è posto per, anche se accettassero di andare nel campo nuovo dei container o nei centri delle pizze, centri di invernali, non c'è posto per tutti, quindi la gente è totalmente, cioè, capito, completamente allo sbaraglio, non sa dove andare. Adesso, ancora che è iniziato lo sgombero da poco, quindi che c'è ancora tutta un'altra parte di giungle, bene o male le comunità sono molto solidali tra di loro, quindi ospiteranno amici e cose, ma tante questioni di tempo, perché se hanno iniziato vuol dire che porteranno alla fine lo sgombero.
Ecco, si parla del trasferimento volontario verso altre aree lungo la costa, soprattutto un po' più a sud. Che cosa mi puoi dire in merito?
Allora, che sono questi, praticamente sono i pullman che partono dalla jungle per diverse città della Francia, che poi quando dicono il pullman va a Marsiglia, non va mai a Marsiglia, va in un piccolo centro abitato vicino a Marsiglia. E dipende, nel senso che molti centri sono veramente, veramente terribili, altri centri sono un po', cioè, altri centri sono decenti. Sono grosse case, ex case vacanze, ex prigioni, ex ospedali, ex gendarmerie, un po' di tutto. Sono cose in disuso in questo momento, in cui vengono messe le persone per un po' di tempo, nel senso che le persone della prefettura dicono di non preoccuparsi, perché non importa se si hanno le impronte in un altro paese come in Italia, non importa se hai chiesto asilo, non importa se non hai chiesto asilo, perché nessuno ti chiederà niente. Noi abbiamo prove del fatto che alcune persone che hanno le impronte in Italia sono state deportate già in Italia, c'è stato più di un caso. Il fatto che non sia necessario chiedere l'asilo non è vero, perché in molti centri ti mettono pressione, in molti centri se non chiedi l'asilo hai un trattamento diverso da chi lo chiede, quindi io nel senso, non è una soluzione. Questa gente vuole andare in Inghilterra, non vuole stare in Francia, quindi
ovviamente quindi non vuole chiedere l'asilo in Francia, perché con quello che resta delle regole di Dublino vedrebbe poi obbligata a rimanere in Francia e non a muoversi. Credo che sia così, giusto?
Anche, certo, anche perché ormai c'è gente qua da un anno, da sette mesi, da più, cioè, se avessero voluto fare l'asilo in Francia l'avrebbero già fatto. Il fatto che vogliano resistere, continuare a provare ad arrivare in Inghilterra, secondo me il fatto che questa jungle se verrà sgomberata totalmente non impedirà alle persone di installarsi da un'altra parte, perché ci sarà sempre gente che proverà ad andare, ci sarà sempre altre nuova gente, quindi.
Beh, questo è abbastanza ovvio, ma molti interpretano questa operazione come un'operazione immagine da parte di François Hollande, preoccupato per i risultati elettorali al Pas-de-Calais, dove il Front National ha preso oltre il 45%, e quindi non interessato tanto a dare una qualunque soluzione alla questione, quanto a fare una mega sgombero per, certo, contrastare l'offensiva della destra.
Certo, certo, esattamente così, anche perché Calais appunto è una città di estrema destra, c'è un movimento fascista incredibile e che vediamo costantemente di notte. Ieri addirittura qualche fascista ha provato a entrare in jungle, ovviamente non è riuscito. Lavorano spalla a spalla con la polizia di notte, a volte per fermare le persone che vogliono provare ad andare ai treni. Insomma, è una situazione veramente oscena, se posso dirlo.
Ecco, ma io immagino che una parte accetti di essere caricata sui pullman e di essere portata in questi luoghi un po' improvvisati dove vengono messi, ma immagino anche che una parte si disperda sul territorio per non essere allontanata da lì.
Sì, ma guarda, ti dico, nel senso, ci sono già che sappiamo che ho scoperto, ci sono già 9 piccole jungle intorno a Calais, tra Calais e Dunkerque, quindi la gente sa come fare, nel senso, non li fermi. Forse non riusciranno a resistere allo sgombero perché è veramente massiccio, però se si installeranno da un'altra parte proveranno di nuovo e faranno altre cose. Nel senso che i pullman per questi centri così temporanei sono una soluzione per pochissime persone, e anche sono soluzioni che una persona dice: lo prendo, vado una settimana, dormo una settimana in una casa e mi faccio una doccia e poi torno, nel senso, tante volte è anche così.
Beh, mi sembra umanamente comprensibile. Chiaro. Per chi magari vive in una baracca, ti tirano giù la baracca, c'è la polizia da tutte le parti, accetti questa soluzione e poi ti rimetti in viaggio. Insomma, sono cose che abbiamo visto tante volte in tante altre situazioni, in tante altre latitudini. Ecco, che tipo di dibattito c'è tra i compagni che sono lì e che partecipano al movimento No Border? Come vedete la prospettiva di resistenza per le prossime ore, per i prossimi giorni?
Ma guarda, noi siamo qua, siamo sui tetti delle case, finché non ci tirano giù rimaniamo qui, e l'unica cosa che possiamo fare è resistere con le persone e seguire quello che vogliono fare in solidarietà, nel senso che ci sono tante azioni che potremmo intraprendere, ma bisogna, comunque siamo in solidarietà di una lotta, e quindi capiamo quello che la gente è disposta a fare, è disposta ad arrivare, e siamo con loro fino alla fine.
Beh, questo mi sembra ovvio, sono i soggetti, devono essere le persone, devono essere loro a decidere cosa vogliono fare nei confronti della polizia, nei confronti dello sgombero, anche perché i rischi per loro sono molto forti, quindi.
Ma poi c'è una risposta, da un certo punto di vista, perché è una soluzione allucinante vivere in baracche. Tutto è sempre stato un no alla jungle, un contro la jungle, perché noi dobbiamo uscire da questa situazione, dobbiamo iniziare le nostre vite. Adesso si trovano dall'altra parte a combattere per la jungle, perché comunque rimane l'unica possibilità che hanno di rimanere per provare ad andare in Inghilterra.
Quindi, sì, è sempre paradossale come uno debba difendere la baracca dalla quale vorrebbe andarsene.
Esatto, è proprio questo, no? Le persone sono anche molto confuse su questo punto, perché c'è sempre stata una grossa avversione verso tutto quello che è la jungle, no? Anche verso tante persone, verso la distribuzione di cose, continuano coperte come se fossi un poveraccio, quando nessuno riflette sul fatto che qui c'è un grosso problema, nel senso che la gente vuole andare in un posto e non c'è nessuno che mai ragiona su questo, no? E quindi c'è tanto, si sente molto del fatto che adesso si trovano costretti a lottare per una cosa che hanno sempre votato contro.
Benissimo, mi pare chiaro. Ma c'è tanta gente sui tetti in questo momento?
Sì, adesso ci sono case che sono prossime all'arrivo dello sgombero, sono una decina, e su ogni casa ci sono almeno 3-4 persone, e poi tutto il resto di gente intorno. Fa freddissimo oggi, piove anche, quindi c'è gente che sta facendo piccoli fuochi per scaldare le persone che sono venute in solidarietà e in resistenza insieme alla gente. Sì, pieno zeppo di giornalisti, ovviamente.
Che fotografano tutto. Un'altra domanda, tu mi hai parlato di una famiglia iraniana che è stata portata via.
Allora, ti dico, io ho visto la scena, nel senso che erano sul tetto e il marito ha sottolineato il fatto che sua moglie fosse incinta. Li hanno picchiati, li hanno messi le manette, li hanno tirati giù, e poi purtroppo non possiamo vedere quello che succede dopo, perché non ci lasciano avvicinare.
Chiaro.
Se ti avvicini ti danno il gas, non sappiamo, stiamo cercando di capire se effettivamente li hanno portati via o se semplicemente sono dall'altra parte del campo e possono, stanno bene, possono rimanere qui. Stiamo cercando in tutti i modi di capire questo.
Ecco, ma ieri ci sono stati arresti, fermi, ti risulta qualcosa?
Sì, sì, arresti e fermi da parte di volontari e no border, però tutto si è risolto in poche ore.
Sì, quindi sono trattato di fermi momentanei di polizia, non in arresti.
No, niente, niente arresti. No,
ok,
no.
Ma ti risulta che siano già state date delle denunce specifiche oppure?
Per ora no.
Va bene, senti, io...
Però stiamo aspettando che ci sia una forte repressione, perché dopo tutto quello che i media e la prefettura hanno detto ieri sul no border e sul fatto che alimentiamo gli scontri, tutti ci aspettiamo insomma che forse qualcosa succederà nei prossimi giorni.
Questo, come dire, ai noi fa parte dell'ordine innaturale delle relazioni tra chi resiste alle frontiere e chi invece le vuole edificare.
Esatto.
Senti,
esatto.
Un po', io se hai ancora qualcosa da aggiungere, ovviamente ancora un po' di tempo ce l'abbiamo.
Ma guarda, no, nel senso che vi ho cercato di spiegare un po' come quello che sta succedendo, poi se nei prossimi giorni volete sapere come si evolve, sono qua, chiamatemi quando volete.
Bene, io ti ringrazio tantissimo, sono contenta di essere riuscita finalmente a raggiungerci, perché tanti volevano sapere cosa stava succedendo. È una testimonianza diretta da questa situazione, vale molto di più di tanti reportage pelosi che arrivano, certo, che sono stati pubblicati dai sui giornali italiani in questi giorni. Grazie mille e speriamo di
grazie
sentirci presto. Ciao.
Ciao.